Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Insieme alle grazie di questa Quaresima per tutti noi, per tutta la Chiesa che continuiamo a invocare, mettiamo nell'intenzione di questa Eucaristia anche un ricordo particolare di Liliana, la mamma di Barbara, che ieri è ritornata alla casa del padre.
Canto delle salite di Davide. A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona. Così i nostri occhi al Signore nostro Dio finché abbia pietà di noi. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Siamo già troppo sazi di disprezzo, troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi.
Ecco uno dei salmi più brevi, non il più breve, ma dei più brevi nella raccolta dei canti, dei salmi delle ascensioni, e tutti notano che è la prima volta in questo quarto salmo della serie che troviamo il discorso diretto a Dio. Finalmente l'orante ora si rivolge a Dio, mentre prima nei salmi precedenti aveva detto il suo stato d'animo, i suoi pensieri, le sue speranze, le sue paure. Qui finalmente si rivolge a Dio. Vediamo ora insieme.
Ma mi sembra che anche il testo ricordi molto i salmi precedenti, e soprattutto il 120-121, l'inizio è molto simile. Diceva: alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Adesso si focalizza questo sguardo: a te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco questo aspetto della preghiera, appunto, là si diceva: il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra. Quindi era il cammino verso ancora un po' più distante, ancora in mezzo, appunto, sulle alture, verso il Monte Sio, ma era già indirizzato al Signore a chiedere il suo aiuto, a Lui che era il Creatore. E adesso tutto si concentri, e quello che a me pare molto particolare è che per arrivare al verbo si deve arrivare a quasi a metà inoltrata del salmo, cioè a parte il primo alzo gli occhi, ma poi c'è tutto questo ricordo degli schiavi fino a che si dice finché abbia pietà di noi, cioè che cos'è che chiede l'orante al Signore? Che abbia pietà. E quando arriva a dire che sta chiedendo questo, lo si incontra tre volte, subito, una dietro l'altra, anche l'italiano in questo è evidente, però nell'ebraico ancora di più. Finché abbia pietà di noi, Signore, pietà di noi, rimane come una triplice ripetizione. Mi sembra che questo domini il grido del Salmo. E poi il motivo per cui lui chiede questo, chiede veramente la grazia di Dio, da colui che tutto può, nelle cui mani si sente, è lo scherno, il disprezzo. Quindi è un'anima che non ne può più e che arriva a implorare, e finalmente ormai è davanti al Signore. Lui, io penso che si debba intendere che appunto in questo pellegrinaggio lui ormai è di fronte, è entrato, ecco, nel Tempio, e questo è precisamente la sua prima invocazione, la pietà.
Questo orante si definisce servo e schiavo, mi ha molto colpito, come gli occhi dei servi, come gli occhi della schiava, ecco, e si mette in questa posizione davanti a Dio, ecco, e la metafora centrale appunto è questa mano del Signore. E il servo non si stacca finché, ecco, quindi mi sembrava proprio un rapporto così tra gli occhi e questa mano che vuole richiamare, gli occhi richiamano l'attenzione del Signore, non in base ai meriti di questo servo, di questo schiavo, ma che abbia subito pietà di lui, pietà, ecco. Sì, mi sembrava così, così molto bello. E poi stamattina nelle lodi abbiamo cantato, ecco, se la metafora poi sì, mi sembra che si spieghi, Il tuo splendore è come la luce, bagliori di folgore escono dalle tue mani, Là si cela la sua potenza. Stamattina ecco, mi sembrava che fosse proprio, cioè è lì che si, il servo e lo schiavo sa che la potenza di Dio parte da queste mani, ecco, poi se facciamo poi, ecco, l'applicazione alla vita del Signore, da queste mani escono la potenza. E Gesù ha insegnato comunque a pregare al Padre che sei nei cieli, nel Padre nostro, mi sembrava che, ecco, e dice Gesù, e non giurate per il cielo, perché è il trono, è il suo trono, ecco, quindi levare gli occhi al cielo, levare gli occhi del cuore potrebbe essere una definizione della preghiera, finché, ecco, non abbia pietà. E anche Gesù nel Vangelo per tre volte almeno viene detto che alzò gli occhi al cielo, almeno in tre parti, in tre luoghi. Prima della moltiplicazione dei pani, non è detto in altre parti, alzò gli occhi al cielo, e poi per nella morte di Lazzaro, e poi nella preghiera detta sacerdotale che abbiamo letto proprio l'altro ieri. Ecco, quindi evidentemente questo gesto, ecco, in fondo ce l'ha insegnato il Signore, che lui era il servo e lui era lo schiavo, ha alzato così gli occhi, ecco, perché dice appunto al terzo e al quarto versetto, ecco, noi siamo pieni di disprezzo, siamo pieni di oltraggi, ecco, e Gesù ha detto il servo non è di più del padrone.
Ma anche a me era così molto piaciuta questa metafora, questo paragone che il salmista usa per dire come lui alza gli occhi al Signore, come lui alza gli occhi al cielo, appunto, come il servo, come la schiava, come chi sa che solo dal padrone, solo dal Signore può venire l'aiuto, e questi occhi che stanno fissi appunto alle mani, e stanno fissi finché non abbia pietà di noi. Mi aveva colpito questo finché, mi sembrava che proprio questi occhi non si distogliessero dalle mani, dalle mani del Signore, finché il Signore non esaudisca. E allora mi era venuto in mente un versetto del Siracide, quando parla della preghiera del povero che chiede giustizia, e Siracide 35 35 21, che dice: la preghiera del povero attraversa le nubi, né si quieta finché non sia arrivata, non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità.
Beh, a me veniva saltato in mente la lavanda dei piedi, perché questi occhi dei servi alla mano del padrone, e questo padrone lava i piedi, e quindi è nei cieli, però è tanto vicino a questi, all'infelice.
Sì, a proposito di questo motivo che è stato così frequente nel Salmo 118 che abbiamo appena letto, dove tornava ad ogni strofa, anche qui appunto si ripete la stessa cosa, e questa cosa però, questo motivo è frequente nei Salmi. Ho visto in un altro Salmo e anche in altri testi, ma soprattutto nei Salmi, ho visto il Salmo 43 nella Vulgata, che tratta distesamente questo tema. Dice: hai venduto il tuo popolo per una miseria, hai fatto di noi il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno, ci hai reso la favola delle genti, su di noi i popoli scuotono il capo. Il disonore mi sta sempre davanti, la vergogna copre il mio volto per la voce di chi insulta e bestemmia davanti al nemico e al vendicatore. Ecco, qui però si tratta di disprezzo dei nemici, di scherno dei nemici. Qui invece si parla di gaudenti nel nostro Salmo, e forse vuol dire i pagani. In ogni caso, il fedele è sempre esposto, abitualmente, direi quasi abitualmente, esposto a questo scherno, a questo disprezzo, proprio per la sua fedeltà a Dio. Quindi tutto il resto deriva da questo, questa preghiera così, così profonda, così intensa, questo alzare gli occhi per supplicare. Appunto, tutto deriva, e l'atteggiamento di schiavo con cui il salmista si presenta è proprio la conseguenza di questa oppressione che il salmista soffre, di questa schiavitù sotto il disprezzo e sotto lo scherno.
Se, grazie anche alle vostre parole, mi pare chiaro il senso profondo che vuole esprimere l'orante. A me ha sempre fatto invece un po' difficoltà il paragone che il salmista usa per spiegarsi, perché io non so quanti servi aspettino aiuto dal padrone. Mi ha sempre colpito, evidente. Se io faccio un esempio per spiegarmi, vuol dire che questo esempio è comprensibile, se no non lo farei, e quindi evidentemente nel vissuto, non so, c'era la possibilità che uno schiavo potesse avere aiuto dal suo padrone, ma questo mi ha fatto sempre un po' di difficoltà, non nel suo, ripeto, significato profondo, ma nell'esempio che il salmista usa, mentre invece è facilmente comprensibile la quello che secondo me era analogo, cioè nel Salmo 31, il paragone del bimbo svezzato in braccio alla mamma, bimbo svezzato in braccio alla mamma davvero ha l'impressione di essere al sicuro. Che uno schiavo sia così tranquillo che il padrone lo aiuterà contro i nemici non è esperienza comune.
Beh, io penso che si debba leggere, forse, non so se è una spiegazione sufficiente, all'interno dell'istituto della di coloro che sono servi all'interno di Israele, rispetto ai quali i padroni nella legge avevano dei doveri. Qui non si tratta tanto dello schiavo, a condizione dello schiavo in generale, il quale non aveva nessun diritto, ma all'interno della Torah lo schiavo ha dei diritti. Nella vita di Israele uno schiavo ha dei diritti, e quindi perché la sua vita dipende dal suo padrone, e questo è il senso. Se tu devi dare come uno schiavo, un servo, in certi momenti la sua vita dipende proprio dal padrone che elargisca ciò che gli deve dare. Però ripeto, siamo all'interno di Israele, non, altrimenti risulta proprio incomprensibile, sono d'accordo anch'io. E così è l'invocazione in questo atteggiamento molto, molto umile. Ecco, ma io facevo anche un'altra considerazione. Dunque abbiamo il primo versetto, finalmente il grido a te, quindi si rivolge al Signore, e qui già è una preghiera individuale, a te, non dice al Signore, ma a te alzo i miei occhi, a te che siede nei cieli. E qui è una preghiera individuale, perché è l'orante che si rivolge probabilmente al Tempio, è la preghiera fatta al Tempio, una preghiera individuale di colui che finalmente arriva al Tempio e chiede e si rivolge al Signore. Ma dal versetto secondo subito cambia, non dice più io, non dice più che i miei occhi sono rivolti a te come uno schiavo, come gli occhi dei servi alla mano del loro padrone, ma i nostri occhi, è già cambiato. E poi dice pietà di noi al plurale, finché abbia pietà di noi, e alla fine l'ultimo versetto: troppo si è saziata l'anima nostra dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. Cioè ho pensato, è l'orante che arriva al Tempio e subito prega a nome di tutto il suo popolo, è la preghiera di Israele per Israele sulle sue labbra. Ricorda molto, e mi sono ricordato molto nel capitolo sesto, forse sì, nel secondo libro delle Cronache, la preghiera di Salomone alla fine della costruzione del Tempio, quando dice tutti i casi, quando uno viene qui a pregare davanti a te e ti prega a te che abiti nei cieli, e chiede per e tutti i casi in cui viene che sono contemplati, elencati nella preghiera di Salomone, sono tutti i casi di uno che va a pregare per chiedere pietà, per chiedere misericordia, per chiedere l'intervento di Dio, fino al caso in cui, quando il tuo popolo sarà lontano e addirittura non potrà venire qui, perché sarà stato deportato, ma ti invocherà a te che sei nei cieli, che abiti nei cieli, che sei il Dio del cielo, e da là tu ascolta, dal cielo, dal luogo della tua dimora, anche in quel caso estremo in cui uno non può venire qui. E allora è pensato che è proprio la invocazione da parte del pellegrino della pietà per tutto Israele. E l'argomento non è neanche tanto perché abbiamo peccato, non si dice, l'argomento qual è? Perché siamo sazi di disprezzo, e la tua punizione è arrivata al colmo. La nostra situazione è quella di chi subisce lo scherno dei gaudenti e il disprezzo dei superbi, e perciò abbi pietà. È chiaro che questo presuppone un atteggiamento di pentimento, di conversione, ma anche il pellegrino, probabilmente chi sale al Tempio lo ha, e che e col quale, e come dice, presta voce a tutta la comunità di Israele, del suo popolo, perché il Signore abbia pietà. Insomma, ho visto come finalmente la preghiera di colui che arriva al Tempio è subito non solo la preghiera perché il Signore abbia pietà, perché il motivo è il disprezzo che è colmo, ma perché chi prega anche ora, i nostri occhi, non dici i miei, i nostri occhi, siamo nell'atteggiamento di chi non ha altro che da sperare da te, come lo schiavo, che tu finalmente abbia pietà. È segno questo della conversione, insomma, almeno di un animo pentito, di un animo che non va più sulle alture a pregare, non va più a cercare il re alleati per andare contro Babilonia, per esempio, ma che attende tutto dalla mano del Signore.